Invito a prendere la parola di Dio, vi saluto nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo, in Giona capitolo 3 e capitolo 4. Giona capitolo 3 e capitolo 4. Se avete preso, Dio sia lodato e benedetto in eterno. E la parola del Signore fu indirizzata a Giona, la seconda volta dicendo: levati, vai in Ninive, la grande città, e predicale la predicazione che io ti dichiaro. E Giona si levò e se ne andò in Ninive, secondo la parola del Signore. Or Ninive era una grandissima città, di 3 giornate di cammino. E Giona cominciò ad andar per la città il cammino d'una giornata, e predicò e disse: infra 40 giorni Ninive sarà sovvertita. E i niniviti credettero a Dio, e bandirono il digiuno, e si vestirono di sacchi dal maggiore fino al minore di loro. Anzi, essendo quella parola pervenuta al re di Ninive, egli si levò dal suo trono, e si tolse da addosso il suo manto, e si coperse di un sacco, e si pose a sedere in sulla cenere, e fece andare una grida e dire in Ninive: per decreto del re e dei suoi granti vi si fa sapere che né uomo né bestia né minuto né grosso bestiame non assaggi nulla e non pasturi e non beva acqua, e che si coprano di sacco gli uomini e le bestie, e che si gridi di forza a Dio, e che ciascuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà se il Dio si rivolgerà e si pentirà e si storrà dall'ardor della sua ira, sicché noi non periamo. E il Dio vide le loro opere, come si erano convertiti dalla loro via malvagia, ed egli si pentì del male che egli aveva detto di far loro, e non lo fece. Ma ciò dispiacque forte a Giona, ed egli se ne sdegnò e fece orazione al Signore e disse: ahi Signore, non è questo ciò che io diceva mentre ancora ero nel mio paese? Perciò anticipai di fuggirmene in Tarsis, conciosacché io sapessi che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e di gran benignità, e che ti penti del male. Ora dunque, Signore, togli da me, ti prego, l'anima mia, perciò che meglio è per me di morire che di vivere. Ma il Signore gli disse: egli ben fatto di sdegnarti in questa maniera. E Giona uscì dalla città e si pose a sedere dal levante della città, e si fece quivi un frascato, e sedette sotto esso all'ombra finché vedesse ciò che avverrebbe nella città. E il Signore Dio preparò una pianta di ricino e la fece salir di sopra Giona per fargli ombra sopra il capo, per trarlo dalla sua noia. E Giona si rallegrò di grande allegrezza per quel ricino. Ma il giorno seguente, all'apparir dell'alba, il Dio preparò un verme, il quale percosse il ricino, ed esso si seccò. E quando il sole fu levato, il Dio preparò un vento orientale sottile, e il sole ferì sopra il capo di Giona, ed egli si veniva meno, e richiese fra se stesso di morire, e disse: meglio è per me di morire che vivere. E il Dio disse a Giona: egli ben fatto di sdegnarti in questa maniera per il loricino? Ed egli disse: sì, egli ben fatto di essermi sdegnato fino alla morte. E il Signore gli disse: tu hai voluto risparmiare il ricino intorno al quale tu non ti sei affaticato e il quale tu non hai cresciuto, che è nato in una notte e in una notte altresì è perito? E non risparmierei io Ninive, quella gran città nella quale sono oltre a 12 decine di migliaia di creature umane che non sanno discernere fra la loro man destra e la sinistra, e molte bestie? Ricordo ancora quando ero piccolino, credo l'età di 7-8 anni, forse qualche annetto pure in più, e frequentavo la scuola domenicale, come i bambini dovrebbero fare in modo particolare. Ricordo ancora che uno dei soggetti che mi hanno in modo particolare affascinato è stata la storia di Giona. Una storia molto affascinante, specialmente per noi che eravamo piccoli, l'idea di questo profeta che era stato ingoiato da un grosso pesce, e lì dentro quel grosso pesce pregava, invocava il Signore, e un po' le peripezie di Giona le conosciamo, le abbiamo predicate, ma questa sera voglio parlarvi di questo profeta, un uomo di Dio scelto dal Signore, ma un uomo di Dio con delle sfaccettature caratteriali molto particolari che voglio insieme a voi esaminare. Spesso e volentieri si crea un'immagine nel quale l'uomo di Dio è l'uomo perfetto. Ho spesse volte predicato che non è così, perché siamo tutti quanti degli uomini rivestiti di un corpo carnale. Vi devo dire che la storia di Pietro, la storia di altri apostoli potrebbero farci comprendere ancora questa sera che realmente ogni uomo, pur essendo apostolo, discepolo di Cristo, ha i suoi lati umani. Ma ringraziamo il Signore, perché il Signore è colui che vuole giorno dopo giorno cercare di sistemare tutto quello che non funziona nella nostra vita, cercare di raccogliere i cocci della nostra vita e cercarli di metterli insieme per aggiustare quella che è la nostra condotta. Alcuni pensano, magari mentre sto predicando questo soggetto, sì, amen, è vero, e questa cosa ce la dobbiamo portare dietro a strascino. Non è così, fratelli e sorelle, perché questa sera la scrittura ci mostra che Giona, ad un certo punto del suo ministero, deve ricevere un ammaestramento per cambiare il suo modo di pensare. La medesima cosa vediamo che avvenne a Pietro. Pietro era stato un uomo che aveva fatto, cari nella grazia, certi errori di impulsività, ma quando viene il suo momento dovrà comprendere che quel Pietro che pensava nella sua mente di poter dominare chissà quante potenze del male, di poter essere l'uomo per eccellenza, sarà l'uomo che diventerà come una pecora, che comprenderà che gli uomini di Dio non devono condurre lo Spirito Santo, ma devono essere condotti dallo Spirito Santo. Proprio questa notte mi vidi nella presenza di Dio in un gruppo e vedevo che saltavo dal pulpito e andavo verso una persona e gli dicevo: così ti parla il Signore, da questo momento tu sarai predicatore dell'Evangelo. Vedevo quel giovane e sapevo pure in quale periodo eravamo e vedevo che Dio parlava a quest'uomo. E quando finì questo, il Signore mi continuò a parlare e mi disse qualcosa che riguarda per il mio ministero, ma voglio dirvi una cosa soltanto che si rifà quello che ascoltai. Dio ci ha chiamati non soltanto per essere dei ricevitori, ma questa notte il Signore mi diceva per essere dei conduttori di questa potenza di Spirito Santo. Dobbiamo trasmetterla agli altri, dobbiamo essere dei portatori della buona novella. E così di notte, cari nella grazia, mi riportò su Giona. Ma questa mattina volevo portare un altro messaggio, ma nuovamente nel pomeriggio Giona. E questa sera abbiamo Giona. Chi era Giona? Un predicatore eccellente, un predicatore che aveva un messaggio così potente in grado di sconvolgere un popolo come quello dei Niniviti. Molte volte abbiamo predicato che i Niniviti furono salvati, è vero, ma vi devo dire che la generazione, poi che venne dopo, ricadde nuovamente nel peccato e addirittura, fratelli, Ninive, poi in seguito, secondo la storia, fu così distrutta che tuttora, cari nella grazia, non è facile andare a ricercare neppure il punto dove essa fosse. Cosa voglio dire? Che alle volte Dio ci risparmia, ma ricadiamo sempre in quella che è la malvagità del nostro cuore. Ma ringrazio Dio per questo re, ringrazio Dio per questi Niniviti che ascoltano la voce del re, e il re che si sfoglia del suo manto, che si sfoglia della sua regalità e scende ai piedi del Signore per dire: io mi voglio umiliare, io voglio insieme al popolo umiliarmi davanti a Dio. Non si umiliò soltanto lui, ma si umiliò tutto il popolo. Anche gli animali furono messi in quella condizione. Tutto quanto quel popolo, cari nella grazia, fu umiliato attraverso il messaggio del profeta che andò dritto al cuore del re e al cuore del popolo. E qui è meraviglioso poter vedere come Dio opera con potenza verso questo popolo. Esaminiamo la figura di Giona. Giona non vuole andare a Ninive. Io non voglio avere a che fare, Signore, a portare un messaggio che poi sono certo che essi si convertiranno e tu li perdonerai e non farai male alcuno. Quindi Giona già conosceva il carattere di Dio, quindi Giona aveva già sperimentato questo. Ma Giona, fratelli e sorelle, ad un certo punto è un uomo che vuole vivere con un rapporto personale tra lui e Dio. È un uomo che si chiude a riccio. Non giudicate male Giona, perché Giona era un uomo di Dio, ma doveva comprendere che il frutto che era nel suo albero doveva essere messo a disposizione del popolo, doveva essere messo a disposizione del prossimo. E adesso vedrete come ci troveremo appieno negli Evangeli con quella che è la figura del fariseo, con quella che è la figura del giovane ricco, con quella che è la figura di Simone. La figura di questi uomini che avevano già una vita a loro modo in Cristo, avevano loro, cari nella grazia, un abito farisaico, effettivamente davano la decima, effettivamente si consacravano mettendo in pratica i comandamenti. Ma quando vide quel pubblicano, e mentre era lì nel tempio, egli disse: io non sono come quel pubblicano, io non sono come quell'uomo, io digiuno, io metto in pratica i comandamenti, io sono un uomo perfetto e mi sta bene vivere nel mio recinto. Dio non ti ha chiamato a vivere in un recinto. Dio dice nella sua parola che una lampada non può essere nascosta sotto il tavolo, ma la lampada deve essere messa sopra il tavolo, deve risplendere, deve portare la luce, perché dice il Signore nella sua santa parola: voi siete la luce del mondo. Ma quante volte il Signore si trovò a fermarsi e dire: la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Sono pochi. Perché erano pochi? Perché con le parole possiamo edificare grandi torri, ma col dato di fatto, fratelli e sorelle, effettivamente stiamo lì alle volte a girare attorno a quello che è il nostro trono. Io vedo una stretta analogia tra questo re che scende dal suo trono e si spoglia del suo manto regale con quei santi uomini di Dio, gli apostoli, che quando Gesù entrò in Gerusalemme cominciarono anche loro a spogliarsi delle loro vesti e a metterle ai piedi del Maestro. Noi dobbiamo spogliarci di noi stessi, noi abbiamo la necessità di togliere l'orgoglio, noi abbiamo la necessità di togliere il nostro modo di fare. Perché fino a quando manterremo questo, allora noi vedremo che molti andranno avanti a noi e noi resteremo sempre agli ultimi posti. E non sto parlando, fratelli, sto parlando nel nostro ambito, nel nostro lavoro quotidiano. Gloria al Signore. Come alcuni giorni Dio mi disse: molti ultimi saranno i primi e molti primi saranno ultimi. Fratelli, cosa vede Dio nel nostro cuore? Ce lo chiediamo. Cosa vedi tu, Signore, nel nostro cuore? E allora in questa grande domanda dobbiamo darci la risposta a noi stessi. Facciamo noi qualcosa per dimostrare il nostro frutto al nostro prossimo? Se il mio fratello mi passa accanto, lo guarderò impettito per dire: io sono migliore di te? O se mi passa la mia sorella, io sono migliore di te? Se farò questa, allora io non starò mettendo in pratica ciò che mi dice la scrittura, io non starò facendo altro che quello che faceva quel fariseo. Egli ormai era diventato Dio a se stesso, egli ormai aveva stabilito un trono umano, ma noi non vogliamo un trono umano, noi vogliamo il trono del Cristo nel nostro cuore e il governo di Dio nella nostra mente. E così Giona, sappiamo la peripezia, vuole fuggire a Tarsis. In quella barca sapete cosa avviene? Ognuno invocherà il proprio Dio, ma poi attraverso quel profeta che si trova lì, anche dietro quella disubbidienza, come dice lettera ai Romani, tutte le cose cooperano al bene per quelli che temono il Signore. Dice la scrittura, si è andata a leggere il trafiletto, che dopo che lo gettarono a mare facendo preghiera al Signore, avendo scoperto, essi offrirono sacrifici e fecero voti all'Iddio vivente, si convertirono all'Iddio degli ebrei, o per meglio dire all'unico Signore, l'Iddio vivente, il Signore Gesù Cristo. E così quel pesce afferrà a Giona, e solo quando Giona si trova dentro il pesce si converte a quella che è la sua vera chiamata. Ma non era egli profeta, non aveva già esercitato il ministerio, ma aveva la necessità di riconvertirsi al ministerio. come Pietro era stato costituito apostolo, ma quando fu nella prova, egli stesso rinnegò Cristo. Ora, fratelli, questo cosa ci deve fare comprendere? Che non è perché noi esercitiamo, allora abbiamo già raggiunto il compimento. Il compimento si vedrà soltanto alla fine, perché come vi cito spesso e volentieri, è scritto nel libro dell'Apocalisse, sii fedele, fino alla fine Dio ti darò la corona della vita. E così Giona, lì, in quel pesce, comincia a gridare a Dio. Oh, vi immaginate le alghe, vi immaginate, egli stesso dice, i legami mi hanno circondato, ed è un meraviglioso parallelo con quello che scrive Davide nei Salmi, perché anche Davide nella disubbidienza si trovò in quei legami di morte, ma la grande vittoria di questi uomini fu cercare Dio in spirito e verità e sapersi umiliare davanti al ministero. Perché quando poi il ministero lo richiamò all'ordine, Davide non disse io sono il re e tu sei Gad il profeta. Quali erano i vestimenti del profeta? State tranquilli che non viveva in un regno ricco come quello di Davide. Il profeta cercava il Signore, ma Davide riconobbe non il profeta, ma la voce di Dio che era attraverso il profeta ed ebbe il rispetto, come anche, alleluia, la figura di Giobbe che riconobbe il messaggio attraverso Eliù. Questa è maturità spirituale. Quando finisce questa maturità spirituale, quando noi pensiamo che il messaggero deve essere secondo come noi lo vogliamo, fratelli e sorelle, noi siamo meno che polvere e dobbiamo anzi ringraziare Dio se siamo ancora questa sera sotto questo tetto dove possiamo adorare il Signore. È inutile che ci sentiamo grandi uomini, dobbiamo riconoscere che solo uno è grande e questo quest'uno è Gesù Cristo, l'unico Dio. E Giona approda a Ninive, città grande, 3 giorni per passarla a piedi. Vi immaginate quanto era grande questa città? Ma in un giorno lui predica e i cuori vengono piegati al Signore, essi scendono ai piedi di Dio e si mettono a umiliare davanti al Signore, preghiera, digiuno, sacco, cenere. Vediamo tutti quelli che sono, fratelli e sorelle, le qualità di una vera chiesa, ma vediamo anche non soltanto questo, vediamo anche che questi uomini, come è scritto in Isaia, fecero qualcosa ancora più grande del digiuno e della preghiera. Sciolsero quello che era nel loro cuore, sciolsero il peccato che era nel loro cuore, sciolsero la malvagità, perché Isaia dice che vale il tuo digiuno, che vale il tuo vestirti a sacco, che vale il tuo andare a chiesa, se poi il tuo cuore porta la malvagità. Non vale a niente, fratelli. Ricordo ancora la cara sorella Francesca che è andata col Signore, aveva circa 100 anni, e mi diceva, fratello Piero, prima quando prendevi il telefono in radio, prima che riuscissi a parlare con lei, si sentiva che parlava in lingue, sapete, una donna anziana ripiena di spirito, e allora capivamo, è la sorella Francesca. Dopo che finiva di parlare in lingue diceva sempre, prima della preghiera ci vuole la fede, e prima della fede l'amore. Fratelli, sono cose molto importanti, è inutile che alle volte ci atteggiamo a cristiani. Se dobbiamo realmente atteggiarci a cristiani, dobbiamo imparare a soffrire come i cristiani. Sapete che significava al tempo del cristianesimo riunirsi in posti? Oggi ci lamentiamo se c'è l'aria condizionata, se ci sono i caloriferi, si riunivano nelle catacombe, si riunivano in posti dove non potevano essere visti. E sapete quanto è brutto quando la storia ci racconta che veniva presa una donna magari incinta e veniva squartata davanti al marito perché dovevano abiurare alla fede, dovevano rigettare il Cristo, ma essi morivano in questa realtà. Fratelli, cos'è il cristianesimo? Credetemi, non è venire in un locale di culto, sedersi comodi, ma è vivere, portare questa croce, identificarsi in colui che ci ha dato l'esempio. Proprio ieri sera, parlando con un uomo molto benestante, mi trovai con quest'uomo per caso, è un grosso costruttore, mi disse, sai, oggi faccio il compleanno. Gli dissi, sì, quanto anni fa? Faccio 77 anni. E allora io subito pensai, dissi, ora devo dirgli qualcosa. Dice, come va il tuo lavoro? Sì, il mio lavoro, io continuo sempre a predicare la parola di Dio. E mi disse, ah, quanto è stato brutto la perdita di mio figlio. Gli dissi: ma lei si rende conto che ha 77 anni? Lei vorrebbe farti gli auguri, ma io le dico un verso della parola di Dio. Che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e fa perdita dell'anima sua? Io ho detto: se lei viverà pure 120 anni, 130 anni, perché so che già lei mi incomincia a parlare che si sente attassato che le sto dicendo questo. Dico: ma pure se vive tutti questi anni, dopo la vita c'è o l'inferno o c'è il paradiso. Lei a 77 anni ancora non ci pensa. E mi disse: dopo la sofferenza che ho visto in mio figlio che faceva beneficenza, il mio pensiero è che Dio non esiste, perché Dio come ha potuto permettere che mio figlio soffrisse? E gli disse: mi scusi una cosa, è Gesù Cristo quanto ha sofferto per noi, quindi egli non ha sofferto, egli ci ha dato lo stampo, e allora sofferenza significa guadagnare quello che Dio ha stabilito per noi, che è il regno dei cieli. E guardò attonito. E così, cari nella grazia, predichiamo la parola di Dio, ma come disse la scrittura e ci dice ancora oggi, è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli. Tanti se ne sono convertiti, ma alle volte le ricchezze diventano un grave laccio alla nostra vita. Ora, fratelli, voglio farvi notare una cosa. Giona è come alle volte noi vediamo in mezzo a noi fratelli o sorelle che si alzano la mattina e già cominciano a sbuffare. Non sono contenti di questo, non sono contenti di quest'altro, non funziona questo, non funziona quell'altro. Perché non abbiamo compreso il valore della vita in Cristo. Non abbiamo compreso che già abbiamo ricevuto la più alta benedizione di essere chiamati figli di Dio. E quante persone ci sono così? Le vedete sbuffare, quello non va bene, quello non va bene, quello non funziona e quell'altro non funziona. E vediamo uomini sempre bronci, o alle volte si vedono, come dice la scrittura per ben 3 volte nella lettera ai Proverbi, una donna rissosa, è meglio vivere nel deserto, è meglio vivere in un cantuccio. Cari nella grazia, oggi invece dobbiamo comprendere che i giorni che Dio ci lascia vivere, dobbiamo viverli nella gioia, rimanendo felici, come dice Paolo, essendo contenti dello stato in cui noi ci troviamo. Qual è lo stato in cui noi ci troviamo? È lo stato di conoscere Gesù, è lo stato di sapere che Gesù ha tanto amato il mondo che ha dato se stesso per i nostri peccati. Gloria al Signore. Io quando vedo persone che hanno malumori comincio a sentirmi male, tendo ad allontanarmi, perché voi non, forse non ci fate caso, ma sento l'afflusso di quel diavolo che si sentiva là nella gloria, ormai non si ci trovava bene, perché non gli stava bene, perché voleva il trono di Dio. Ma a noi ci sta bene ciò che Dio ci ha preparato, non ci lamentiamo neppure delle prove che ci circondano, perché già siamo ricchi. E siamo ricchi perché abbiamo Gesù, siamo ricchi perché abbiamo conosciuto Gesù, siamo ricchi perché Egli è morto per noi e vogliamo applaudirlo e benedirlo. Alleluia. E allora Giona si mise in un angolo e aspettò che quella città fosse rasa al suolo e disse: vedi, io lo sapevo, gli disse al Signore, io non volevo venire qui a predicare, perché io lo so che tu sei misericordioso, io lo so che tu sei lento all'ira, io lo so che basta che un uomo si converta a te, tu intervieni. Ma il Signore, che prende i savi nella loro astuzia, fece crescere una piantina, il ricino. Sapete, questa piantina ha delle foglie, porta ombra. Vi devo dire che dal ricino si ricava anche un olio particolare che ha anche in medicina dei risvolti. Quando questa pianta crebbe, il Signore mandò un piccolo vermicino. Fratelli, quanti vermi attaccano questi alberi? Sono piccoli, voi non li vedete alle volte, ma entrano con l'orgoglio, entrano col nostro modo di pensare, entrano con i nostri pensieri, con i nostri modi di vedere il piano di Dio. Ma ricordatevi che il piano di Dio è sempre rivelato a chi porta la responsabilità del ministero. E quindi egli si mise lì, ma cosa avvenne? Quel verme fece crollare quel ricino. Arrivò la calura e lui incominciò a dire: voglio morire, voglio morire. Voleva morire perché quel ricino si era seccato, perché ormai quell'ombra non era più nella sua vita. Ora, fratelli e sorelle, il Signore negli ultimi versi risponde con qualcosa che ci deve fare riflettere. Alleluia. E il Signore gli disse: tu hai voluto risparmiare il ricino intorno al quale tu non ti sei affaticato e il quale tu non hai cresciuto, che è nato in una notte e in una notte altresì è perito. E non risparmierei io Ninive, quella grande città della quale sono oltre a 12 decine di migliaia di creature umane che non sanno discernere fra la loro man destra e la sinistra e molte bestie. Voglio dirvi una cosa, il Signore qui cita il numero, cita pure che il suo sguardo è pure sugli animali. Voglio dire una cosa, e quanto più si prende cura di ognuno di noi. Dio conosce ogni uomo, Dio conosce ogni donna, Dio conosce ogni nostra necessità, ma la cosa che dobbiamo comprendere è che i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio. Scendiamo dai troni, scendiamo dalle alture e andiamo ai piedi del Signore per dire: oh Dio, abbi pietà di questa città, abbi pietà di questa nazione, salva il maggior numero di gente. Ma oggi vedete nel mondo com'è? Questo è il mio steccato, io sono pastore di questa chiesa, io ho questo gruppo, io ho questa gente, io ho tal numero, io ne ho 5, io ne ho 6, io ne ho 7, e così va avanti con quelle che sono le barzellette del diavolo, perché la scrittura ci dice che vi è un corpo che non è diviso tra sé. Sto parlando del corpo di Cristo, e questo corpo, credetemi, non appartiene a nessun pastore, appartiene al Signore Gesù Cristo, ed egli lo guida secondo il suo procedere. Ma voglio farvi notare una cosa, voglio entrare in quello che è l'intima vita di questo uomo, Giona. Qual è il problema reale di Giona? Giona è un uomo che ha un contatto con Dio, che nessuno può negare, è un profeta di Dio, però il Signore è costretto a stirargli le orecchie. Ha una buona predicazione, ottima predicazione, perché? Perché ancora, malgrado un servo di Dio, non aveva assorbito in sé il vero frutto dell'albero della vita, cioè l'amore. La scrittura dice: grande è il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne. Ricordatevi che Paolo dice: dopo i ministeri e i doni vi mostrerò la via eccellente. Dove ci porta? Ci porta alla carità. Noi possiamo essere buoni ministri, possiamo avere buoni doni, ma se in noi non c'è l'amore di Dio, se in noi non c'è il rispetto del prossimo, se in noi non c'è il rispetto del fratello, i nostri doni e i nostri ministeri serviranno a niente. Può avvenire questo? E come? L'abbiamo qui davanti a noi, cari nella grazia. Alleluia, l'abbiamo dinanzi a noi. E abbiamo portato l'esempio di chi? Di quel fariseo che secondo la legge era nella normativa, cioè lui rispettava i comandamenti, lui dava la decima, digiunava, ma dentro il suo tabernacolo non aveva amore verso il prossimo, non voleva dare il suo frutto verso il prossimo. Io non sono come quel pubblicano. Anche il giovane ricco, fratelli, metteva in pratica i comandamenti, ma quando Gesù gli dice: vendi tutto e dalle poveri, non sia mai, voglio vivere del mio. Vedete, questo lo vediamo anche ai nostri giorni, è l'essere affini a noi stessi, l'essere albero a noi stessi, cioè vogliamo vivere come quando uno ha una proprietà e dice: questi sono i miei alberi, me li mangio io, me li tengo io e nessuno di fuori li dovrà mangiare. Come quell'uomo che disse: edificherò un granaio più grande, ma quella notte l'anima gli fu richiesta. E cosa fu di tutti quei beni? A niente servono. Fratelli e sorelle, ma abbiamo un altro meraviglioso esempio, ed è la storia del figlio il prodigo. Quando il figlio il prodigo ritornò nella casa del Signore, come quando avviene alle volte anche ai nostri giorni, allora il papà, figura del pastore, ricevette a braccia aperte. E allora il figlio il prodigo entrò secondo i canoni biblici e gli disse: ho peccato contro il cielo e ho peccato contro te. Il padre, figura del pastore, ricevette contento quella che era la sua pecora, ma l'altro fratello gli disse: hai visto chi è arrivato? E andò a prendersela col pastore. Ma chi ti sei ricevuto? Ma perché l'hai fatto rientrare? Io sono fedele qui da anni, io ho timbrato ogni anno quelli che sono stati i miei anni di fede, e adesso tu mi stai qui a dire: Ebbene, devo ricevere nuovamente la pecora perduta. Gesù era criticato quando si sedeva con i peccatori, quando li riafferrava, ma in quel tempo il Padre gli disse qualcosa di importante: noi siamo partecipi di questa eredità, noi siamo partecipi, e rendiamoci conto che quando un'anima ritorna ai piedi del Signore, parlo del vero e sincero umiliazione, ricordatevi che è un'anima che noi stiamo strappando dalle mani del diavolo. Io cerco di lottare per un'anima. Se il Signore permette che rimane nell'opera, la migliore cosa è che quell'anima so che perlomeno è stata strappata dalle mani del diavolo. Vedete, il figliolo prodigo rientrò umiliato, ma invece l'altro figliolo, che era stato fedele e che era partecipe dell'eredità paterna, non era venuto meno, cioè era secondo i canoni della legge, aveva un grande problema che il padre dovette in questa situazione andare a medicare. Aveva visto ormai la sua vita religiosa vincolata a quel circolo e non accettava nessuno che potesse entrare dentro quel cerchio. Cari nella grazia, noi dobbiamo pregare per le prostitute, per i ladri, per quanti sono nel bisogno, per quanti sono nella distretta, e come dicono gli apostoli, non dobbiamo guardare se entra un uomo che è carico di peccati, ma dobbiamo pregare affinché sia reso libero, e non dobbiamo mai avere preferenze nella chiesa, perché il corpo di Cristo è scelto non dall'uomo, ma è scelto da Dio. Quando a Davide andarono quegli uomini pieni di debiti, credetemi, Davide forse li avrebbe buttati chissà quante volte fuori. Quando Cristo vide molti peccatori venire da Lui, e cari nella grazia, sicuramente i peccati erano palesi, li vedeva, ma il Signore ha guardato al cuore, ha trasformato i cuori, e ancora io il primo voglio dire grazie Signore perché ha avuto pietà di me, perché se Paolo era l'abortivo, io sono meno che meno dell'abortivo. Ora fratelli, dobbiamo cercare di uscire fuori da quest'ottica, dobbiamo cercare di uscire fuori da quest'ottica dove noi ci sentiamo Dio a noi stessi, dove noi vediamo la nostra religiosità, dove noi vediamo la nostra spiritualità, dove noi vogliamo che attorno a noi devono girare le cose come vogliamo noi. Non è così, perché la scrittura ci dice che lo spirito di Dio è quello che ci conduce, deve essere lo spirito di Dio a condurci e non noi a volere realizzato, sapete che cosa? Il castello o tutto quello che i bambini portano nella propria mente. Noi adesso siamo cresciuti, adesso grazie a Dio abbiamo ricevuto la parola di Dio, e dobbiamo comprendere che dobbiamo trascinare questa croce e accettare quello che Dio fa nella nostra vita. E vi porto alla conclusione mostrandovi quello che ho ripetuto già per ben due volte, ma lo voglio rileggere perché è molto importante. Ezechiele 47:12. Presso il torrente, sulle rive, da un lato all'altro crescerà ogni specie d'albero fruttifero, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario. Quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. In Apocalisse 22 verso 2 vediamo quegli alberi raggruppati nell'albero, e in mezzo alla piazza della città, da una parte e dell'altra del fiume, si trovava l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Quell'albero è l'insieme di alberi, perché egli stesso, quando venne nella terra, egli stesso disse: voi siete i tralci, io sono la vite. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere uniti, perché questo albero, questi alberi che diventa quest'albero, devono essere le foglie per la guarigione. Il frutto deve essere di benedizione, dobbiamo essere di benedizione al nostro prossimo e in prima anche al nostro fratello. In questa meravigliosa realtà voglio mostrarvi una cosa. Gesù, come vi ho detto altre volte, poteva decidere di mantenere quel frutto per se stesso. Poteva dire: io ho la mia vita spirituale, io compio potenti operazioni, io sto facendo molto bene. Poteva parlare come noi oggi parliamo, ma egli non volle fare questo, ma accettò il calice, la volontà del Padre, e accettò il battesimo di sangue, cioè mise a disposizione il suo frutto, mise a disposizione la sua vita, affinché per mezzo di quel sacrificio noi riceviamo la salvezza. E dice la Scrittura: e tu vedrai il frutto della tua sofferenza. Egli ha messo a disposizione il calice, ha messo a disposizione il pane, ma noi dobbiamo fare il simigliante, perché dice: voi siete lettere viventi, voi siete stati suggellati con lo Spirito Santo. Fratello, sorella, metti a disposizione la tua ombra, metti a disposizione il tuo frutto per il tuo prossimo. Abbiamo detto che Pietro, attraverso la sua ombra, le anime ricevevano guarigione. Ma quando io vedo uno sofferente e mi ci mantengo lontano, o quando vedo qualcuno che mi è antipatico e mi ci mantengo lontano, io non sto dando ombra a quell'albero, anche se è un albero che si trova in una situazione sbagliata. Dio vuole che questi alberi facciano ombra al prossimo, al fratello. Dio vuole che noi diamo il nostro frutto per il prossimo. Qual è questo frutto? Il frutto d'amore. Per dire: fratello, sorella, sei caduta, hai avuto i tuoi errori, hai avuto i tuoi sbagli, ma Gesù ci ha insegnato ad aiutarci l'uno con l'altro. Vedete, noi vogliamo essere degli uomini individualmente eletti da Dio, ministeriati da Dio. Giona riceve va nella città di Ninive e predica quello che io ti dirò in modo singolare, ma nel nuovo patto la chiamata diventa una chiamata di complesso, una chiamata che chiama le turbe e dice: dimorate, usa il plurale, dimorate in Gerusalemme e aspettate l'unzione, aspettate l'autorità, e dopo andrete e mi sarete, non dice mi sarai, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Samaria, fino all'estremità della terra. Ed egli parla in plurale, perché siamo il corpo di Cristo. Non dice più ad un uomo, ma dice a un complesso di uomini. Non parla più di un individuo. Poteva dire: Pietro, tu fai la tua strada, Paolo, tu fai la tua strada, e Giovanni, fai la tua strada. Ma egli dice nel libro ai Proverbi che chi separa schernisce ogni legge e ragione, cerca il proprio bene, cerca il proprio ministero, ma sarà una grande delusione quando Dio dirà: operatori di iniquità, perché il frutto deve essere un frutto comune. La città di Ninive ricevette la benedizione quando non solo il re si piegò le ginocchia, ma quando tutta la città. E così la Bibbia ci parla in Atti degli Apostoli che la Chiesa ricevette lo Spirito Santo, che la Chiesa ricevette il mandato, e si erano tutti uniti di pari sentimento e ricevettero la potenza dello Spirito Santo. Se noi vinceremo il regno dei cieli che è dentro di noi, di conseguenza avremo il regno dei cieli che è sopra di noi. Cari nella grazia, quando Cristo vinse se stesso nel Getsemane, umiliandosi alla volontà del Padre, egli conquistò appieno ciò che era stabilito, cari nella grazia. E così il compimento poi fu, voi sapete, nel Golgota. Ma adesso egli siede il re. Se noi siamo la sposa, e sappiamo che lo siamo per fede e secondo la chiamata, dobbiamo identificarci nello sposo. Prima di poter ereditare quel trono, dobbiamo ereditare le ginocchia, l'umiliazione, il combattimento, il resistere a tutte quelle che sono le passioni e i combattimenti, ricordandoci, chiudendo il messaggio di stasera, dicendo: egli vedrà il sudore, il frutto della sua sofferenza. Mentre la sposa è vista come il Cristo, sapete quanta gente alle volte critica me, critica la Chiesa, ci prende come la Chiesa arretrata? E così, cari nella grazia, dobbiamo prendere questa forma. Ma mentre andiamo avanti, sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Fratelli e sorelle, Nabot, vi concludo dicendo, disse: io non darò mai la mia vigna che i miei padri mi hanno dato. Non vendete mai ciò che Dio vi ha dato, la testimonianza dell'Evangelo, perché naturalmente la profetessa Izebel insieme ad Acab volevano fare di quella vigna un orto. cari nella grazia, a noi gli orti non ci interessano, a noi ci interessa la vite, la vigna, perché alla fine egli tirerà fuori il vino. E sapete che per uscire il vino l'uva deve essere spremuta, non spezzata, è diverso. Anche l'olivo, come veniva fatto l'olio, non veniva spezzato ma veniva spremuto, e tutto, non si doveva perdere niente. E così il frutto della chiesa, non si deve perdere niente, dobbiamo dare il meglio di noi stessi per esprimere quel Cristo che ha dato tutto di se stesso, per dire oggi ad ognuno di noi: io sono morto per dare la salvezza a te. A lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.